Allora, partiamo subito con una definizione di miniatura. Per miniatura si intende la decorazione e l'illustrazione eseguita a mano con mezzi pittorici di un supporto che contenga anche un testo. Si può dire che la miniatura è la decorazione e l'illustrazione del libro manoscritto. Quindi è una forma artistica che si sviluppa dall'antichità, ne abbiamo alcuni esemplari appunto risalenti ai primi secoli della nostra era, e che si protrae poi per tutto il Medioevo e sino anche a parte del Rinascimento. Poi sappiamo che a metà del 400 c'è l'introduzione della stampa, e quindi i libri non vengono più trascritti a mano, ma vengono ad essere realizzati meccanicamente in serie, prodotti in serie, e per un primo periodo ancora questi vengono ad essere decorati ed illustrati a mano. Poi però successivamente si inizia anche a realizzare la decorazione e l'illustrazione viene ad essere eseguita in serie a stampa. Già, abbiamo già alcuni esempi di miniatura, di illustrazione e decorazione già nei rotoli ancora di papiro, quindi che era materiale di supporto scrittorio di origine vegetale, poi i rotoli di pergamena, che invece è di origine animale, è pelle di pecora, agnello, vitello, quello a seconda del tipo di libro anche che si doveva realizzare, che viene opportunamente trattata per trasformarsi appunto in supporto per la scrittura. I rotoli, come vedete, c'è qui un frammento di rotolo, venivano poi conservati avvolti, come vedete nell'immagine a sinistra, il rotolo presente a sinistra, e venivano conservati nella capsa, che erano queste sorta di cappelliera, potremmo dire, che è il contenitore appunto dei rotoli. Questa è un'immagine miniata che viene da un codice di V secolo, un codice conservato alla Biblioteca Vaticana, che contiene le opere di Virgilio, e proprio il personaggio ritratto in questa vignetta è Virgilio seduto con un rotolo sulle sue ginocchia, quasi ritratto mentre sta scrivendo le sue opere. Poi però a partire dal primo secolo si passa ad un nuovo tipo di supporto scrittorio, viene creato il codice, il libro, cioè nel formato che ancora oggi noi utilizziamo e che probabilmente deve la sua origine al formato delle tavolette cerate. Il codice è composto da una serie di fogli ottenuti attraverso la lavorazione della pergamena, fogli che sono ripiegati e riuniti in fascicoli, come vedete raffigurato qui sotto, riuniti in fascicoli, poi cuciti insieme e dotati di quella che noi chiamiamo la copertina del libro, che veniva chiamata rilegatura all'epoca. Questo passaggio dal rotolo al codice si completa più o meno intorno al IV secolo d.C. Però vediamo che ancora in codici come questo che vediamo a sinistra in questa slide, che è un codice di VI secolo, ancora abbiamo raffigurazioni che presentano in questo caso l'evangelista Marco che scrive ancora su un rotolo. Mentre nell'immagine di destra vediamo il profeta Esdra, qui siamo nel 700 circa, questa è una copia fatta da un manoscritto di VI secolo, ma realizzata invece intorno al 700, che ci mostra il sacerdote Esdra che trascrive i testi sacri e vedete che lo fa in un codice. E poi è interessante notare perché sullo sfondo c'è l'armadio, prima abbiamo visto la capsa dove erano contenuti i rotoli, qui invece abbiamo l'armadio dove sono disposti sugli scaffali i libri, e questa disposizione così in orizzontale si mantiene a lungo nelle biblioteche. Qui ne vediamo un esempio. Questa è una biblioteca, la biblioteca malatestiana di Cesena, dove ancora oggi i libri sono conservati, vedete, con questa disposizione sugli scaffali di questi grandi banconi, e vengono, come vedete, erano custoditi a catena, proprio perché questa era una biblioteca pubblica, era la biblioteca all'interno del convento dei Francescani, ma era stata fatta costruire grazie all'intervento di Malatesta Novello, che era il signore della città e che la dà il suo contributo perché poi la biblioteca possa essere visitata anche dai laici, non solo dai frati del convento. E in questa, che diventa una biblioteca pubblica, i libri sono tenuti a catena e consultati sugli stessi banchi, ancora legati a catena. Questa idea, questo utilizzo delle catene a protezione appunto dei libri continua ben oltre, continua sino al Settecento. Questa è l'immagine di una biblioteca inglese, come vedete, dove i libri sono ancora custoditi a catena. Però cosa vedete? Avete visto il cambiamento? In quella di prima i libri erano disposti orizzontalmente, uno in fianco all'altro. Qui invece sono disposti come li mettiamo noi adesso nei nostri scaffali. Perché cosa avviene? Quando inizia a esserci la produzione a stampa dei libri, i libri aumentano e quindi gli spazi restano quelli, e per poter contenere tutti i libri devono essere disposti in questo modo per ottimizzare gli spazi, no? E quindi abbiamo questa disposizione. Abbiamo detto che già i rotoli erano decorati, però per ragioni pratiche l'illustrazione e la decorazione dei rotoli avveniva in maniera assai semplificata, con poche figure, senza colore di sfondo, senza incorniciature, perché il rotolo andava avvolto poi, e quindi questo poteva creare delle crepe nel colore, quindi erano soprattutto decorazioni con una stesura di colore acquerellato. Poi però invece quando si passa al formato del libro, del codice, allora qui i miniatori si sbizzarriscono, allora si inventa la decorazione della vignette con lo sfondo tutto colorato. Questo è un codice, è un altro Virgilio, un altro testo di Virgilio conservato sempre alla Biblioteca Vaticana, che ci mostra qui un'immagine, un episodio della storia dell'Eneide, e vediamo che è realizzato all'interno di una vignetta. Purtroppo di manoscritti di epoca, qui siamo tra IV e V secolo, ce ne restano gran pochi. Abbiamo però molte testimonianze che ci giungono attraverso copie realizzate in età carolingia, quindi tra VIII e IX secolo. Questo, ad esempio, è un particolare di un testo che contiene le commedie di Terenzio e che ci mostra l'utilizzo ancora, probabilmente perché copia un modello che era originariamente ancora su rotolo, presenta ancora una decorazione che prende il nome di papyrus style, stile del papiro, proprio perché appunto prevede le figure campite direttamente sulla nuda pergamena senza sfondi e senza incorniciature. Allo stesso tempo un altro modello, sempre di epoca carolingia, ci mostra invece la copia della vignetta miniata, e questa è un codice di Arato, cioè contiene un testo di carattere astrologico. Queste sono le raffigurazioni personificate delle costellazioni, siamo sempre VIII-IX secolo. In epoca carolingia abbiamo anche una grande produzione di libri commissionati dagli imperatori, quindi in questo caso un testo, un evangelistario che viene commissionato da Carlo Magno e dalla moglie Ildegarda per ricordare il battesimo del figlio Pipino avvenuto la notte di Natale del 781 a Roma. Questo lo sappiamo perché c'è una sottoscrizione fatta dal calligrafo, dal copista, che è questo Godescalco, da cui prende il nome il testo, evangelistario di Godescalco, che ci riporta, appunto dice: io ho copiato questo libro e l'ho fatto su commissione di Carlo Magno e della moglie Ildegarda per ricordare questo fatto. La produzione, dopo la produzione, il periodo carolingio, abbiamo il periodo degli imperatori ottoniani e quindi anche qui una grande produzione legata alle commissioni non solo da parte degli imperatori ma anche dell'entourage di corte. Qui abbiamo una pagina che è tratta da un testo che riportava le epistole di Gregorio Magno e che fu realizzato per il vescovo di Treviri, Egberto. È un'immagine che ci mostra l'imperatore Ottone III che riceve l'omaggio delle province del suo impero. Siamo 983 circa come datazione, quindi una miniatura ancora una volta di committenza appunto aristocratica molto elevata, e questi codici erano anche dotati di legature, cioè copertine, quelle che noi chiamiamo oggi copertine, molto preziose. Vedete qui lamine metalliche, pietre, perle, inserti in avorio e via dicendo. La produzione in ambito medievale viene ad essere anche legata molto, anzi queste quasi diciamo che i codici, la maggior produzione di codici si ha all'interno dei monasteri. E qui vediamo una pagina tratta da un lezionario fatto a Monte Cassino all'epoca dell'abate Desiderio, 1071. L'abate Desiderio si mostra qui in questa pagina di lezionario. Il lezionario era un libro liturgico che conteneva i testi, le storie, le letture relative alle vite dei santi benedettini che si utilizzava durante le funzioni liturgiche. Qui vediamo appunto che in questa pagina viene raffigurato proprio l'abate Desiderio che presenta il libro a San Benedetto seduto in trono. Ma la cosa interessante di questa immagine è che presenta il libro, ma presenta anche tutte quelle che sono le ricchezze del monastero. E tra le ricchezze del monastero ci sono, oltre a tutte le dipendenze, quindi gli altri centri legati appunto al monastero di Monte Cassino, ci sono anche, vedete, tutti i libri ai piedi, che fanno quasi una sorta di tappeto ai piedi dell'abate Desiderio, tutti con queste legature molto elaborate, proprio per sottolineare quale cosa preziosa, quanto preziosi erano i libri e come fossero considerati tra le cose più importanti del monastero. La realizzazione dei codici avveniva all'interno di monasteri e quindi abbiamo anche delle miniature che ci mostrano, che ci danno testimonianza di questo fatto. Questa sulla sinistra è la raffigurazione di un libro che si trova all'interno di un libro dell'Apocalisse realizzato nel monastero di Tavara in Spagna nel 970. A destra c'è la copia della stessa immagine fatta in un manoscritto del 1200 invece. Sulla destra si vede, qui viene raffigurato e poi si ripete qui, il luogo, il locale adibito proprio all'interno del monastero alla realizzazione dei libri. E infatti vediamo che ci sono tre personaggi, ce n'è uno che sembra stia scrivendo, ce n'è un altro che sta utilizzando un compasso, quindi forse sta disegnando, facendo una miniatura, e ce n'è un altro qua che sembra quasi in terrazza, che sta tagliando la pergamena. Quindi tutta la realizzazione del codice avveniva ancora all'interno del monastero. E ne abbiamo un'altra testimonianza in questa miniatura di epoca ottoniana che ci mostra uno spaccato del monastero di Echternach, dove si vede proprio lo scriptorium, il locale dove abbiamo un monaco al lavoro, ma anche un laico, perché avevamo anche dei miniatori che si spostavano, che venivano in aiuto, intervenivano in aiuto dei monaci e si spostavano da un centro all'altro per la realizzazione di questi codici. Abbiamo poi anche molte altre testimonianze, ad esempio questa è molto bella perché qui il miniatore che è anche scrittore, si raffigura e si firma. Qui c'è scritto infatti Imago Pictoris ed Illuminatoris, e c'è scritto Ugo Pictor, quindi questo è un monaco, lo vediamo dalle vesti che indossa, che si definisce pittore e miniatore, ma si raffigura come scriptor, come quindi colui che trascrive il testo. Infatti vedete che sta intingendo la penna d'oca nel corno che contiene l'inchiostro e ha in mano un raschietto, un coltellino che serviva per raschiare via il testo. Altra immagine molto interessante che ci mostra anche la collaborazione tra i diversi personaggi. Questa, alla base di questa miniatura, vediamo la raffigurazione dello scriptor, che è un monaco, e del miniatore, che ci lascia il suo nome, Ildebertus, che è aiutato da Evervino, che è l'aiutante, quello che noi diremmo il boccia de bottega, che andava ad imparare il mestiere e che come prima cosa gli veniva insegnato come preparare i colori. Infatti vediamo che è qui raffigurato mentre tiene le ciotoline col colore che Evervino, che Ildeberto utilizza per realizzare la miniatura. Un cambiamento avviene in epoca quando al sorgere delle università, perché abbiamo con il sorgere delle università c'è una maggior necessità di libri per professori e studenti, e quindi si vengono anche a formare delle botteghe vicino nei pressi delle università, dove vengono ad essere realizzati libri per studenti e professori. E non solo vengono ad essere realizzati libri, ma si danno anche, si mantengono come suddivisi ancora in fascicoli, non rilegati tutti insieme, le diverse opere che, di studio che venivano utilizzati nei diversi corsi di studio. E cosa succedeva così? Che c'erano gli studenti o i professori che avevano bisogno di questi libri, se non potevano permettersi di pagarsi un libro trascritto già tutto pronto, bello, miniato, eccetera, cosa facevano? Potevano andare in questi negozi, affittavano un fascicolo che prendeva il nome di peccia, questo è il sistema delle pece, no, che viene utilizzato, e trascrivevano quel fascicolo. Contemporaneamente quindi più persone potevano trascrivere parti di uno stesso libro, e quindi si acceleravano anche i tempi di realizzazione dei libri, e al tempo stesso si copiava tutti da un unico originale, quindi si evitavano anche trascrivendo da un testo all'altro si evitavano di fare molti più errori appunto di trascrizione. Questo è un codice giuridico realizzato a Bologna, siamo nella prima metà del 300, contiene il Corpus Iuris Civilis di Giustiniano, ed è interessante perché vediamo anche come questi libri, a seconda del loro contenuto, vengano ad avere sia un formato ma anche un'impaginazione diversa. Qui vediamo infatti che queste due colonne di testo al centro sono proprio il testo del Corpus di Giustiniano. Tutto questo che sta attorno invece sono glosse, cioè commenti fatti da altri studiosi al testo dell'autore principale, e questa è l'impaginazione tipica dei codici giuridici. Questa è un'immagine di una bottega che vendeva le pergamene, proprio queste botteghe che adesso non sono più, quindi la produzione dei libri non è più ristretta, relegata all'interno, esclusivamente all'interno dei monasteri o delle chiese, delle scuole, delle cattedrali, ma viene ad essere anche, viene ad essere compiuta anche all'interno di botteghe pubbliche. E qui, questo è un manoscritto della Biblioteca Capitolare di Padova, anche questo è un testo di tipo, un testo di studio, contiene la Summa Teologica di Tommaso d'Aquino, e ve l'ho mostrata qui perché c'è su una pagina c'è proprio l'indicazione che indica la fine della peccia, cioè che qui finiva la trascrizione di un determinato fascicolo e ne iniziava una successiva, qui si dice hic finitur secunda pecia, e poi si proseguiva con la successiva. Ma un'altra tipologia di libro che viene ad avere grande successo a partire dal 200 e poi continua anche sino al 500 è quella dei libri di devozione privata, i cosiddetti libri d'ore. E qui cambiamo completamente il formato, perché si tratta di libri, come vedete qui ci sono le indicazioni della grandezza, millimetri 110x75, quindi è un libricino proprio piccolino, no? Qui conteneva le preghiere, gli uffici della Vergine, della Croce, dello Spirito Santo, i salmi penitenziali, tutta quella serie di preghiere era l'equivalente del breviario, il breviario è quello riservato agli ecclesiastici, no? Per la preghiera quotidiana, e il libro d'ore quello per i laici. E questi iniziano ad essere decorati in maniera assai sfarzosa, sono, questo ad esempio vedete è realizzato per Giovanna di Castiglia, che si fa effigiare qui mentre prega inginocchiata di fronte alla Vergine, e sono libri appunto di particolare pregio e di dimensioni assai ridotte. Il successo di questa tipologia di libro, che diventa una sorta di status symbol, un po' come, che ne so, potremmo dire quando sono iniziati qua i telefonini, che prima ce l'avevano solo pochi e poi diventa, si diffonde sempre di più presso tutti, è dimostrato dal fatto che molti di questi libri d'ore vengono ad essere raffigurati anche nei dipinti. E ad esempio nelle scene come l'Annunciazione o in scene come questa, la Madonna del Cardellino di Raffaello, la Madonna, vedete, tiene tra le mani quello che è un libro d'ore, proprio per la preghiera personale. E qui addirittura, e qui Camilla si ricorderà qualcosa, perché questo è un particolare del Polittico di Treviglio, che è un'opera di fine 400, vediamo in questo dettaglio, ci sono le raffigurazioni in questo pannello, le tre sante, Lucia, Caterina e Maria Maddalena. Lucia tiene in mano, vedete, ha con sé un libro, anche questo, per la preghiera privata, che ha una legatura particolare, si dice legatura a scarsella, qui vi ho messo lo schema, che serviva per portare sempre con sé il libro e legarlo alla cintura. Sempre più piccolo, il libro proprio da cintura. Qui siamo addirittura 48x35 mm, quindi proprio una cosa mignon. Questo siamo già 1540, utilizzato, fatto per Enrico VIII. Il libro appunto da cintura. Dall'extra small passiamo all'extra large, un'altra tipologia di libro molto diffuso a partire dalla metà del 200, il libro di coro, quindi libri che contenevano di carattere liturgico, che contenevano i canti con musica, vedete che si alternano righe di testo e musica, per la messa e per l'ufficio divino. Questi sono una serie doppia di libri di coro realizzati per i canonici della Cattedrale di Verona intorno agli anni 60-70 del 300. E sono libri che venivano posti al di sopra di leggii, come questo, questo poveretto è un leggio alluvionato di Firenze, leggii di grandi dimensioni che prendono il nome di badaloni. I libri venivano appoggiati sopra questi e tutto attorno, i canonici, i frati, i monaci, a seconda di quello che erano, queste sono due miniature proprio prese, tratte sempre da questi libri, da questi graduali libri di coro per la messa, appunto, cantavano guardando da un unico libro. C'è poi il periodo in cui iniziano le grandi si sviluppano le signorie, Quindi tra 300 e 400 abbiamo i libri realizzati per le biblioteche private dei signori. E qui vi ho messo come esempio per questo periodo l'erbario carrarese, che appartiene, è elencato in una sorta di, come si dice, di elenco dei libri della biblioteca di Francesco Novello da Carrara, ultimo signore di Padova. Siamo tra la fine del 300 e i primi anni del 400 ed è un libro di botanica e farmacologia. Contiene infatti contiene le raffigurazioni tratte dal vero delle piante e dei frutti della terra che avevano proprietà terapeutiche. Ad esempio la violetta qui si veniva utilizzata per curare il mal di stomaco. Qui vediamo un cetriolo invece, che non so quali proprietà avesse. Comunque il libro per il Signore presenta sempre una prima pagina con gli emblemi del casato di appartenenza del Signore. Quindi vediamo qui ci sono i carri rossi, la carraia, appunto il carro rosso dei carraresi. Poi ci sono emblemi che invece sono propri di Francesco II, e quindi il cimiero con il saraceno, la sfera armillare, appunto per indicare che il libro era di proprietà del Signore. E poi si passa al libro di epoca rinascimentale, e quindi abbiamo qui un testo dei classici, gli epigrammi di Marziale, che sono un manoscritto, questo realizzato a Roma intorno al 1475 da un amanuense, da uno scriptor, Bartolomeo Sanvito, e da un miniatore, Gaspare da Padova, entrambi padovani, che vanno a lavorare a Roma e portano questo gusto per il libro all'antica, questo carattere antiquario che viene ripreso dalla pittura di Andrea Mantegna, no? Lo fanno conoscere e lo diffondono anche in centro Italia, a Roma, dove loro vanno ad operare. Ad esempio l'utilizzo dei caratteri capitali, che sono quelli che venivano utilizzati nella scrittura delle iscrizioni appunto latine, l'utilizzo della pergamena tinta di porpora che era il colore riservato agli imperatori, eccetera. E questo è ancora un testo manoscritto. Poi però abbiamo l'invenzione della stampa. Sappiamo che la stampa nasce, il primo prodotto è 1450, la Bibbia di Gutenberg, no? I primi tipografi giungono in Italia, dunque la prima tipografia si apre a Subiaco, quindi vicino a Roma, nel 1465. La seconda viene aperta a Venezia. A Venezia giunge Giovanni da Spira, seguito poi dal fratello Vindelino, nel 1469. E quindi iniziano ad essere realizzati i primi libri a stampa. Quelli realizzati entro il 31 dicembre del 1500 prendono il nome di incunaboli, dal termine latino incunabola, che indicava le fasce con cui si avvolgevano i neonati, proprio a voler indicare in questo modo i primi anni di vita del libro a stampa. Sia gli incunaboli che le cinquecentine, che sono invece i libri a stampa del XVI secolo, inizialmente vengono ad essere decorati ancora a mano, mantengono quindi l'impaginazione dei testi manoscritti, vengono lasciati appositamente i margini, gli spazi per le iniziali, eccetera, che vengono poi ad essere realizzate a mano ancora. Quindi questo è un incunabolo miniato di un testo stampato a Venezia nel 1483 e che ci mostra questa miniatura realizzata da Girolamo da Cremona, che è uno dei più grandi miniatori rinascimentali italiani. È bellissima l'idea di fingere che il testo sia scritto su una pergamena stracciata, consunta, che ci lascia intrevedere oltre quello che è il paesaggio di sfondo, no? Con Aristotele che ammaestra Averroè e via dicendo. Poi però si passa all'utilizzo della stampa anche per le illustrazioni, e qui abbiamo l'Ipnerotomachia Polifili di Francesco Colonna, che viene stampata nel 1499 a Venezia da Aldo Manuzio, che presenta le illustrazioni fatte con la tecnica della xilografia, che utilizzava quindi delle matrici, degli stampi incisi nel legno, e riportava le immagini. Però per un certo periodo le due cose hanno anche si combinano insieme. Questo è un incunabolo della biblioteca del seminario di Padova, dove, che è xilominiato. Quindi abbiamo questa decorazione che viene realizzata prima con degli stampi, i fregi sono stampati e poi vengono ad essere colorati a mano ancora. Evolve anche la posizione del miniatore in epoca rinascimentale, mentre appunto in epoca precedente abbiamo l'artista era considerato, era uno che si guadagnava da vivere utilizzando le mani, quindi non attraverso, si riteneva che non usasse la testa per compiere questo tipo di realizzazioni, e quindi era tenuto in scarsa considerazione. Ma questa immagine di un miniatore francese della metà del 400 ci mostra invece che il miniatore assume poi un certo ruolo, e infatti vediamo qui il miniatore all'interno della sua bottega, in cui entra il cancelliere di Francia e lui può permettersi benissimo di continuare il suo lavoro stando seduto senza volgendo solo lo sguardo al cancelliere, senza dover alzarsi e fare omaggi eccetera, proprio perché aveva raggiunto un certo status. Dunque, il fatto della consapevolezza che l'opera fatta a mano è un pezzo unico e non è un pezzo in serie stampato fa sì che la miniatura venga ad essere utilizzata anche nei secoli successivi, e quindi alcuni esempi: i diplomi di laurea, ne abbiamo molti conservati qui all'Archivio Antico dell'Università di Padova. Qui siamo 1728, il diploma di laurea scritto e miniato ancora a mano, una sorta di libricino di poche pagine con miniato secondo le intenzioni del laureato, con lo stemma appunto, e poi un altro tipo di miniatura tarda, le carte di monacazione, cioè queste sorta di diplomi in cui si diceva che la monaca aveva preso i voti perpetui e quindi era entrata definitivamente in convento. Allora questa Maria Imperatrice Eletta Cavanis fa realizzare questo diploma, questa cosa appunto tutta realizzata ancora a mano. Era entrata nell'ordine benedettino, infatti vediamo, ci sono San Benedetto e Santa Scolastica, e poi gli santi, San Giorgio il titolare del monastero presso il quale era entrata. Cosa abbiamo in questa carrellata velocissima? Abbiamo capito alcune cose. Abbiamo capito che la miniatura è inscindibilmente legata ad un testo e che il suo formato è anche condizionato a sua volta da quello che è il formato del testo e del libro che contiene il testo. Inoltre, a differenza di molte altre arti, che cosa succede? Che i dipinti, le architetture, le sculture sono visibili ad un vasto pubblico e sono esposte in luoghi pubblici. La miniatura invece è appunto un'arte segreta, è un qualcosa, un'arte che uno deve andarsi a cercare, deve aprire il libro per trovare la miniatura, che è quindi un qualcosa di nascosto, e al tempo stesso a chi apre il libro è una singola persona, al massimo due o tre, quindi è una visione ravvicinata e di una singola o poche persone. Lo vediamo anche da questa immagine. Questa immagine è un'altra opera di Raffaello, il ritratto di Papa Leone X con i due nipoti cardinali, che si fa ritrarre proprio mentre, seduto a tavolino mentre sfoglia un manoscritto miniato che è stato anche identificato. Si tratta di una Bibbia prodotta a Napoli intorno alla metà del 300 e che lui sta sfogliando con una lente in mano, quindi si fa ritrarre mentre come fine intenditore osserva e collezionista viene ad osservare questo manoscritto miniato. Ma io proseguo ancora e voglio farvi dire ancora due parole. Vi voglio dire due parole riguardo a quel che è il fatto che la miniatura copia, prende a modello anche altre forme d'arte. E quindi qui vediamo una miniatura di epoca di produzione insulare, quindi siamo tra il VI e l'VIII secolo per quanto riguarda la produzione di ambito insulare in Irlanda e nel nord della Britannia, che prende a modello, come vedete, oggetti di oreficeria. Ci sono simili motivi decorativi che vengono ripresi e fatti propri dal miniatore, così come in questa, invece, che è una Bibbia moralizzata prodotta a Parigi nella prima metà del 200, l'idea di fare le raffigurazioni all'interno di medaglioni riprende la decorazione delle vetrate delle cattedrali gotiche. Qui abbiamo una vetrata della cattedrale di Chartres. E poi, e questa ne parleremo anche al prossimo incontro, la miniatura copia anche la pittura monumentale. Qui abbiamo un'iniziale miniata di uno degli antifonari della cattedrale di Padova che copia Giotto, la cappella degli Scrovegni. Ci sono anche poi artisti, pittori che si dedicano alla miniatura. Qui abbiamo una miniatura tratta da un codice che contiene il commento di Servio alle opere di Virgilio appartenuto a Francesco Petrarca. Ed è proprio Francesco Petrarca che fa eseguire a Simone Martini, pittore senese, che come lui si trovava presso la corte papale di Avignone, questa miniatura. E lo dice in un distico elegiaco che si trova qui sotto, che dice: Mantova ha dato i natali a Virgilio che ha scritto queste opere, Siena ha dato i natali a Simone che ha fatto questa quest'opera, cioè ha fatto questa miniatura. E un altro esempio, Perugino, che realizza questa miniatura con il con il martirio di San Sebastiano in un libro d'ore per una famiglia bolognese. Siamo alla fine del 400. Ma due parole sulla tecnica, se ho ancora un po' di tempo. Abbiamo dei manoscritti, dei ricettari che ci danno informazioni su come venissero ad essere eseguite le miniature. Cioè, abbiamo un papiro di Leida, che addirittura risale alla fine del III secolo. Il testo più interessante però è questo De Arte Illuminandi, che è un testo esclusivamente dedicato alla tecnica della miniatura. È un testo che fu scritto, si è capito, sulla base degli studi, che è stato scritto agli inizi del 300. A noi ne restano però due copie, una conservata a Napoli di fine 300 e una conservata all'Aquila quattrocentesca. E qui vediamo una pagina di questo. Altre notizie, oltre che da questi ricettari, le possiamo trarre sul modo di procedere nella realizzazione delle miniature anche da manoscritti che sono rimasti incompiuti, come questi che vediamo qui. C'è poi anche da dire che il miniatore non si trovava mai solo, non è che pensasse e decidesse lui cosa realizzare, cosa, perché c'era sempre un qualcuno, una mente che pensava quello che era il progetto iconografico del manoscritto, e lo vediamo raffigurato qui in questa, che è un'altra pagina tratta da una Bibbia moralizzata parigina, in cui si vedono i committenti, che sono Bianca di Castiglia e il marito Luigi VIII, in alto, e sotto vediamo che c'è questo personaggio in abiti clericali che dà delle indicazioni, fa così col dito, no? Dà delle indicazioni a questo personaggio che è lo scriptor, il miniatore che sta per eseguire. Quindi è colui che dà le direttive, quello che in francese è il concepteur, che dà le direttive per l'esecuzione dell'opera. Ci sono poi anche delle indicazioni che venivano poste a margine, ad esempio qui doveva essere abbiamo la letterina guida, la A, quindi qui doveva essere realizzata un'iniziale A. E qui ci sono le indicazioni in cui si dice Hic depingantur Rex Scoti et, cioè qui si deve dipingere il re di Scozia, eccetera, eccetera. Queste indicazioni poi, una volta eseguita la miniatura, che però in questo caso non è stata eseguita, andarono cancellate via. La miniatura, il termine miniatura, deriva da minium, il colore rosso, il cinabro a base di mercurio, che gli antichi romani utilizzavano per scrivere le iniziali o i titoli dei libri. Inizialmente, quindi in origine, miniare significava scrivere con il colore rosso. Poi però ci sono altri termini come alluminare o illuminare, come il termine appunto usato nella citazione che ho messo anche come titolo della conferenza, che è questa citazione da Dante. Dante nell'undicesimo canto del Purgatorio incontra Oderisi da Gubbio e gli dice: non sei tu, Oderisi, l'onor da Gubbio, l'onor di quell'arte che alluminar chiamata in Parigi? Quindi l'arte chiamata alluminare a Parigi. Alluminare o illuminare, ancora adesso in inglese si dice illumination, non la miniatura, deriverebbe dal termine, dall'allume di rocca, che nei ricettari medievali era indicata come lume e che era una sostanza che, aggiunta ai colori di origine vegetale, li trasformava in lacche indelebili. Quindi da questo deriverebbe questo termine. L'esecuzione delle miniature iniziava con un disegno che si realizzava con una punta metallica che veniva poi ripassato ad inchiostro, poi si doveva, seconda fase, si doveva decidere se utilizzare la lamina d'oro, perché questa andava applicata prima della stesura dei colori. La lamina d'oro era tenuta dalla battitura di quantità di metallo prezioso che veniva fatta aderire alla superficie, alla pergamena, utilizzando una colla speciale che si chiama asiso, una colla composta di diverse sostanze che veniva stesa appunto sulla pergamena in più strati, poi lasciata seccare, si raschiava un po' via, si spennellava con dell'albume d'uovo e quindi si applicava la lamina d'oro, che doveva essere poi brunita, cioè lucidata, e per fare questo si utilizzava o una pietra dura tipo pietra d'agata oppure un dente di carnivoro, cinghiale, lupo, a seconda di quel che si trovava. C'era poi l'oro in conchiglia, che era un oro ottenuto dalla appunto mescolando della polvere d'oro con delle sostanze leganti e che si stendeva con il pennello, quindi non lamina. C'erano poi, e lo sappiamo già dai ricettari più antichi, dei surrogati dell'oro, perché l'oro mica tutti se lo potevano permettere. E quindi, ad esempio, in questo papiro troviamo che si utilizzava lo zafferano, oppure si utilizzava bile di tartaruga fluviale, per appunto scrivere con l'oro nelle miniature. I colori erano di diversa origine, minerale, vegetale, animale, e venivano appunto le pietre venivano sminuzzate, ridotte in polvere, lasciate decantare in acqua per togliere le impurità, poi si lasciavano seccare. Al momento dell'utilizzo si mescolavano con acqua e un legante. Il legante era o albume d'uovo, colla di pesce, gomma arabica, queste le sostanze, o l'allume di rocca, come abbiamo visto per i colori di origine vegetale. Per fare un esempio, l'azzurro, da cosa si ricavava l'azzurro? L'azzurro di origine minerale si ricavava dal lapislazzuli, Lapislazzuli era un minerale che proveniva dall'Afghanistan, da qui il nome di azzurro d'oltremare, perché appunto proveniva da terre lontane. Oppure si ricavava dall'azzurrite, che era un minerale proveniente dalla Germania, e questo dava l'azzurro d'Alemagna. Ma si poteva ricavare anche da che cosa? Dal fiordaliso, dalla spremitura di fiordalisi, piselli selvatici, indaco. Nel caso dei colori di origine vegetale si imbevevano questi succhi, si imbevevano di questi succhi delle pezzuole di tela grezza che poi si lasciavano seccare e al momento dell'utilizzo, appunto con il legante e l'acqua, si stendevano i colori. C'era poi, i miniatori potevano anche, una cosa che vorrei dire che mi sono dimenticata, l'albume d'uovo, avevano scoperto che perché l'albume d'uovo non facesse schiuma, avevano scoperto un antischiumogeno naturale. Questo antischiumogeno, che si trova proprio scritto nei ricettari, era il cerume delle orecchie. Ecco, un'altra cosa, ad esempio, che potrebbe anche schifare un po', nella preparazione dei colori d'origine vegetale si utilizzava urina, specificando che fosse urina di uomo uso al vino, cioè di uno che beveva, perché quindi aveva delle particolari caratteristiche che facevano bene, rendevano migliore il colore. Comunque, i miniatori avevano anche dei libri di modelli, no? Dei taccuini di disegni. E qui vediamo, forse quello più famoso qui in Italia, è quello di Giovannino de Grassi, che è questo miniatore tardogotico della fine, che lavora tra 300 e 400, che realizza questa miniatura, ad esempio con figure di cantori, e dentro un suo taccuino che riporta materiale di vario genere, troviamo appunto un disegno che avrebbe potuto ispirare appunto di personaggi, di cantori. C'erano poi anche taccuini che insegnavano anche come realizzare ad esempio un fregio, le varie fasi, per concludere allora vi mostro i progressi che ha fatto il nostro Evervino, che abbiamo visto in una delle miniature iniziali mentre portava la scodella le scodelle con i colori per il suo capo, diciamo, e qui invece lo vediamo in un'altra miniatura anche assai divertente. C'è qui Evervino che si sta esercitando nella realizzazione di fregi appunto vegetali, e c'è invece il nostro Ildebertus che ha le prese, poveretto, con un topo che gli sta mangiando il pasto pronto. Qui infatti c'è scritto Mensa Ildeberti, e lui lo cerca di cacciar via con qualcosa che trova sul suo scrittoio. Ecco, questo per concludere. Allora, visto che abbiamo parlato di arte segreta, se volete svelare alcuni segreti potete visitare, faccio un po' di pubblicità, c'è una bella mostra in corso adesso qui a Padova, all'oratorio di San Giorgio, ingresso gratuito, quindi non costa niente. Sono esposti in questa mostra fino al 7 maggio alcuni codici miniati conservati alla Biblioteca Universitaria di Padova. Ecco, io avrei finito, vi do appuntamento al prossimo incontro appunto in Biblioteca Capitolare.